Buonasera a tutti, sono io che ringrazio il professor Scortegagna, il presidente dell'associazione, l'associazione tutta, per aver accolto questa proposta di oggi. Quando mi è stato chiesto appunto di lavorare sull'autobiografia, mi ci è voluto veramente poco per scegliere questo libro, che è un libro recentissimo, uscito nel maggio del 2016, che mi ha veramente folgorato nel corso dell'estate quando l'ho letto, e l'ho letto, nonostante sia molto voluminoso, in pochissimo tempo. È un libro che ci porta a contatto con una autobiografia di tipo anomalo. Io ho messo nel vostro repertorio di citazioni alcuni titoletti in corsivo, in grassetto, proprio per segnalare i passaggi che attraverserò nel corso di questo confronto pomeridiano. Ci dobbiamo chiedere quindi se possiamo basare un'autobiografia, un percorso di vita ricostruttivo, a partire da un documento apparentemente oggettivo come il libretto di lavoro. Se noi diamo retta appunto a questo scrittore, Vitaliano Trevisan, sembra proprio di sì. E io parto subito dalla citazione numero uno che avete nel repertorio, che ci porta immediatamente all'interno del testo. Conservo quel libretto come una specie di reliquia, un oggetto fisico, concreto, che esiste per se stesso. E con tutti i timbri delle varie ditte di cui sono stato dipendente, le date di assunzione in servizio e le relative qualifiche professionali, testimonia una realtà a cui altrimenti mi sarebbe difficile credere e ancora più mi sarebbe difficile ricostruire. 14 giugno 1976, 31 agosto 2002, 26 anni di fottuto lavoro dipendente. Li passerò in rassegna brevemente, avendo cura di non trascurarne nessuno. Non di tutti ho effettivo riscontro. Tornando al mio libretto di lavoro, è doveroso aggiungere che tanto importanti sono i dati in esso riscontrabili, tanto significativi sono i suoi vuoti. Il più profondo, o meglio, il più lungo, è di ben 8 anni, corrispondenti non a periodi di disoccupazione, ma di lavoro in nero. Il libro quindi che oggi andremo a incontrare, seppur parzialmente, perché appunto è un libro molto vasto, ci presenta un'autobiografia costruita come un resoconto retrospettivo di tutte le esperienze di vita lavorativa di quest'uomo. 36 anni che lo hanno separato dal raggiungimento di quel successo, diciamo, come scrittore, che gli ha permesso alla fine di licenziarsi, per cui oggi vive proprio della sua attività di scrittore. A queste vicende personali, a questo io che è Vitaliano e che racconta in prima persona, talvolta in maniera anche provocatoria, corrisponde però anche un noi, che non è il noi generazionale che abbiamo incontrato venerdì scorso nel libro dell'Erno, ma è il noi Regione Veneto. Negli anni in cui si è conosciuto appunto nel nostro territorio uno sviluppo tale da far parlare del Giappone d'Italia, da farci definire la locomotiva del Nord-Est. Di questa trasformazione, di questo passaggio, il libro di Trevisan ci dà veramente molte prove, sia raccontando molte figure di paronsini, paroni, come diremmo in dialetto, sia raccontando appunto vaste sacche di lavoro nero, sia raccontando anche però delle esperienze che sono state positive e che figurano anche come dei bei modelli. La premessa necessaria con la quale credo anche di rispondere già a una domanda che l'altra volta è stata fatta riguarda la personalità di questo autore. È un uomo che, per quanto sia considerato tra i più significativi, tra gli autori più significativi del nostro panorama attuale, è molto schivo, a tratti anche burbero, assolutamente laconico negli incontri letterari o nelle interviste. È un uomo quindi che sembra non voler parlare di sé, ma paradossalmente nella scrittura ha uno stile fluviale, è veramente un fiume in piena, e noi seguiamo l'incalzare del suo pensiero, l'umoralità del suo carattere. È un uomo che a tratti può anche apparire piuttosto antipatico o non voglio dire rissoso, ma insomma una personalità decisamente forte e anticonformista. Nella scrittura ci racconta se stesso e ci racconta gli altri, e in questo libro assume anche una mimesi linguistica del nostro dialetto che, mi piace anticipare, qualche volta lo porta anche verso il turpiloquio. Quindi è giusto preparare il lettore, che può avere una sua sensibilità. Leggo quindi questo breve stralcio, la seconda citazione, che è tratta proprio dal libro. Ad un certo punto lui dice, sta raccontando di un suo collega di lavoro che è siciliano, è un emigrato, ma ha ormai imparato così bene il nostro dialetto da bestemmiare in dialetto. E dice, difficile rendere il dialetto veneto, vicentino in particolare, che come tutti i dialetti è eminentemente verbale, in lingua scritta. Del resto il dialetto era la lingua dell'ambiente almeno 20 anni fa, e bisognava impararla, bestemmie comprese, senza le quali, trattandosi del dialetto veneto e vicentino in particolare, sarebbe come voler cucinare un pollo al curry senza curry. La sua autobiografia non nasce da un desiderio di esibizionismo, perché il carattere dell'uomo appunto non lo porta assolutamente a questa tendenza, ma nasce piuttosto dal desiderio di testimoniare quella che è stata l'involuzione a cui il Nord-Est e il Veneto è andato incontro. In una recente intervista ha dichiarato, proprio quando è uscito il suo libro, citazione 3, ne leggo solo l'inizio e la fine: tutti si riempiono la bocca di lavoro, ma non più le mani. È caduta la compenetrazione tra classi. Sembra che il lavoro manuale debba riguardare solo gli immigrati. Non è così, conclude l'autore. Il libro di Trevisan è esemplare sia per il genere, come ci accorgeremo appunto oggi, ma anche per il tema del lavoro, che è ritornato prepotentemente alla ribalta nella narrativa degli ultimi 20 anni. È un tema che è stato a lungo tenuto sotto silenzio, diciamo, nella letteratura tra gli anni 80 e gli anni 90. A partire però dalla fine degli anni 90 il tema del lavoro è veramente esploso, e quindi io ho pensato che potesse essere utile forse per voi avere una bibliografia, una serie di letture, se avete voglia di curiosare, che oltre che sul genere autobiografico si incentrino anche sul tema del lavoro. Quindi nella bibliografia di cui vi ho fornito ho inserito in entrambi i casi all'inizio un saggio generale sull'argomento, se uno volesse documentarsi un po' di più, e poi un elenco di testi che potete, credo, utilmente leggere proprio come intrattenimento di qualità. Ecco. Importante appunto è concentrarci un momento sul genere letterario, su questo memoir che l'autore dichiara di aver scritto. È proprio lui a usare questo genere, è un termine che ci riporta alla tradizione settecentesca, basta che pensiamo alle storie della mia vita di Casanova, alle memorie di Goldoni, quindi ci riporta con una grande qualità ancora in terra veneta, ed è un genere che mette al centro della narrazione evidentemente la memoria. La memoria che sembra essere il serbatoio di tutti i ricordi di questi scrittori, ma che in realtà noi sappiamo essere anche fallace. La memoria è una struttura vivente e interpretante, quindi sceglie che cosa trattenere, sceglie i ricordi da rimuovere, sceglie anche qualche volta di modificare le carte in tavola. Non tutti i nostri ricordi combaciano con i ricordi di chi ha vissuto il nostro stesso momento, no? Perché la nostra memoria rielabora come meglio le sembra. E la dialettica memoria-oblio nel libro di Trevisan è molto forte, è molto evidente. Ci sono vari momenti in cui lui dichiara, nonostante il libretto di lavoro gli dica di essere stato lì in quel periodo, in quel momento, in quella fase della sua vita, qualche volta lui dichiara: io di quel lavoro non ricordo nulla o ricordo molto poco. Io vi ho inserito quattro esempi nel repertorio, ne leggerò solo uno, e il quarto, quindi il 4.D, e scelgo di leggervi questo perché è un lavoro che Vitaliano Trevisan svolge ormai da adulto, a più di 40 anni, ed è un lavoro che dura pochissimo tempo. Lui resta in questa fabbrica, una fabbrica di giostre, di breganze, che la ditta, l'agenzia interinale gli aveva presentato come una fabbrica modello, come una fabbrica avanzatissima, un luogo dove lavorare sarebbe stato straordinariamente qualificante, perché aveva predisposto tutte le giostre per Disneyland. Di fatto lui resta lì solo 2 settimane, non vi anticipo perché lo scopriremo più avanti, e queste due esperienze di lavoro si dividono tra un oblio totale, che leggeremo adesso, e un ricordo definitivo, che leggeremo in seguito. Vediamo l'oblio totale. Da qui il buio, ovvero 2 settimane di cui non ricordo quasi nulla, a parte un angusto magazzino di servizio alla produzione, composto per lo più da viteria e semilavorati vari, con scatole e scatoloni stipati senza criterio, in scaffalature metalliche da cui il mio predecessore prelevava memoria, e io praticamente alla cieca o quasi, costretto per capire che cosa fosse a cercare, a misurare, a chiedere continuamente lumi a uno degli operai, il tutto all'interno di un capannone polveroso che dava la stessa idea generale di disordine del mio angolo magazzino. Affrontando il libro di Trevisan è inevitabile domandarsi, come per tutti gli autori importanti di questo periodo, quali siano le loro radici, quali siano i modelli letterari a cui guardano. Perché io, che mi sono occupata in questa mia ricerca di dottorato della narrativa degli ultimi 20 anni, ho voluto capire se questa narrativa nasce dal nulla o se guarda appunto al passato. Quasi sempre la migliore narrativa ha degli agganci appunto con grandi autori importanti della nostra letteratura o con modelli anche stranieri. Vitaliano Trevisan ha fondamentalmente 2 modelli. Uno è Luigi Meneghello, quindi un altro autore vicentino che forse avrete conosciuto, avrete già attraversato anche nelle vostre letture, autore di Libera Nossa Malo o dei Piccoli Maestri. E l'altro è Primo Levi, non il Primo Levi di Auschwitz, il testimone di Auschwitz, ma il Primo Levi della Chiave a Stella, di questo libro di racconti in cui celebra il lavoro manuale. Il suo protagonista è Faussone, un operaio specializzato che viene mandato nel mondo dall'India alla Russia a costruire gru, a costruire derrick, a costruire ponti in mezzo nei luoghi più disparati, ma è comunque un operaio specializzato in strumentazioni veramente complicate, complesse. Quindi da una parte appunto Luigi Meneghello, dall'altra Primo Levi. In che senso Luigi Meneghello è il modello di Trevisan? Possiamo partire intanto dal titolo delle due opere, Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello e appunto Works di Trevisan. Tutti e due questi autori scelgono di giocare con la lingua. Meneghello usa il latino e gioca con quel latino, perché quel libera nossa malo non significa la frase religiosa liberaci dal male, ma liberaci da malo, da quel paese vicino a Breganze dove lui è nato e cresciuto e dal cui retroterra culturale, dopo che è diventato professore a Reading in Inghilterra, vorrebbe liberarsi. Mentre il titolo di Trevisan è un titolo in inglese, l'italiano Trevisan avrebbe voluto studiare lingue da giovane, i genitori non gliel'hanno consentito, ma lui l'inglese lo conosce bene e lo ama. Words vuol significare due cose, da una parte vuol dire lavori, ma dall'altra vuol dire anche opere. E leggendo la sua autobiografia, noi da una parte apprendiamo tutte le esperienze lavorative di Trevisan, che sono state tantissime. La sua è una carriera all'insegna della discontinuità lavorativa. Ha fatto l'operaio edile, il lattoniere, il cameriere, il gelataio in Germania, ha aiutato la moglie nel laboratorio Orafo di Vicenza, è stato portiere notturno, progettava cucine, vendeva mobili, ha fatto veramente di tutto. Ma oltre a conoscere tutte le sue attività professionali, noi veniamo a contatto anche con la genesi delle sue opere. A poco conosciamo persone che sono destinate a diventare personaggi, ambienti che saranno destinati a diventare gli sfondi, gli scenari delle sue opere. E quindi, appunto, tutti e due gli autori giocano con questa lingua straniera nel titolo. Meneghello però è anche un modello più incisivo e più profondo per Trevisan, perché rappresenta l'uomo a cui guardare per vedere il lavoro, per leggere il lavoro dal punto di vista antropologico. Che senso ha il lavoro nella vita dell'uomo? Può avere fondamentalmente due significati per Meneghello, poi vedremo che in realtà questi due significati passano anche a Trevisan. Da una parte Meneghello, quando torna appunto dopo il dispatrio in Inghilterra, quando torna periodicamente a Malo, osservando la sua gente che lavora, vede due tipi di lavoratori. Vede i lavoratori che sono attaccati alla fatica e vede i lavoratori artigiani che puntano al lavoro ben fatto, alla perizia tecnica. E definisce col termine inglese labor il primo tipo di lavoro, il lavoro fatica, il lavoro inteso come proprio lo sgobbare, e intende invece work il lavoro inteso come lavoro ben fatto. Leggo la citazione numero 5 che è tratta da Meneghello. Labor è lavoro fatica, il tribulare in dialetto, che caratterizza soprattutto le società contadine e si svolge sotto il segno della necessità. Sono tipicamente i lavori della campagna, i lavori domestici, i lavori servili, tutto ciò che ha a che fare con il sostentamento della vita fisiologica. Questa virtù era riconosciuta presso di noi. È un lavoratore, è un'espressione di alta lode per mio padre. E vuol dire proprio questo, è uno che si consuma a lavorare, che non si ferma mai. Ma non è l'espressione più alta di lode usata a proposito del lavoro. La lode massima è bravo, è un bravo operaio. E per operaio intende non tanto l'operaio industriale, quanto chiunque faccia opere, che è la traduzione esatta di work. L'artigiano, colui che la Arendt chiamava homo faber. Qui la virtù somma è l'abilità tecnica, la virtus dell'artefice. La vita professionale di Trevisan si colloca proprio tra questi due poli. Da una parte c'è la maledizione del labor, dall'altra c'è la celebrazione di work. E per quanto riguarda la prima, questa idea del lavoro come maledizione, come dannazione, ad un certo punto, abbastanza appunto nelle prime pagine, pagina 14, dice, è la citazione 6, come se fosse possibile, penso ora, venire a patti con una maledizione che almeno a leggere la Bibbia ci meritiamo tutti per il solo fatto di essere venuti al mondo. Oltretutto in un paese che su detta biblica maledizione pretende di fondarsi, e di nuovo oltretutto in una regione, il Veneto, e in una provincia, Vicenza, che fa del lavoro una religione, ma ora forse più mito che religione. Tuttavia a questa sorta di dannazione fanno da contraltare anche alcuni momenti felici di realizzazione professionale che Trevisan prova soprattutto quando lavora all'aperto e quando svolge dei lavori manuali. Voi direte: com'è possibile? Lui è un intellettuale, è uno scrittore, come fa a trovare soddisfazione in questo tipo di lavori? Eppure c'è proprio questa realtà, questa specie di contraddizione nella quale Trevisan si dibatte, ma che poi vedrete ha anche una sua ragione più profonda. Il lavoro manuale e all'aperto viene appunto celebrato come quello di Faussone. Quindi tutti e due, Faussone da una parte e l'italiano dall'altra, sembrano a tratti dei funamboli che con i loro attrezzi si librano quasi nel vuoto per realizzare le loro opere. Metterò a confronto adesso queste due citazioni, l'una tratta da Levi, l'altra tratta da Trevisan. Specifico che in questo passaggio Trevisan è stato assunto come lattoniere, quindi gira con il suo gruppo di compagni e sistema le grondaie delle case, dei capannoni, degli edifici, di qualsiasi tipo di edificio appunto. Allora, Levi scrive, sta parlando Faussone, a proposito di nervi, non creda mica che quando uno è lassù in cima, da solo e tira vento, e il traliccio non è ancora controventato ed è ballerino come una barchetta, e lei vede a terra le persone come le formiche, e con una mano sta attaccato, e con l'altra mena la chiave a stella, e le farebbe comodo di avere una mano numero 3 per reggere il disegno, e magari anche una mano numero 4 per spostare il moschettone della cintura di sicurezza. Bene, le stavo dicendo, non creda mica che per i nervi sia una medicina. Vediamo come vive questa sospensione nel vuoto Trevisan. Il pericolo, oltre a essere sempre presente, è anche sempre pericolosamente uguale a se stesso, tanto più in un mestiere come il lattoniere, che per la maggior parte si svolge in alto, sui tetti, e su quei tetti, piani o inclinati che siano, sempre sul bordo, sull'orlo del precipizio, per così dire, dove vanno posate le grondaie. E d'altra parte è anche vero che quel nuovo lavoro arrivato per caso mi piacque da subito, proprio perché si trattava di lavorare in alto, sui tetti, cosa che dava al mondo una prospettiva inusuale. E che fosse così però pericoloso me lo faceva piacere ancora di più, forse perché l'altezza, di cui almeno all'inizio ero sempre ben cosciente, mi obbligava a concentrarmi, a esserci per così dire lì e ora, su quella trave, su quel muro, su quel tetto, e mi costringeva continuamente a mettermi alla prova, quasi fosse un gioco e non un lavoro. E molto mi piaceva anche che non si restasse mai a lavorare nello stesso cantiere per più di qualche giorno. Una casa qui, un capannone là, una scuola, un ospedale, una chiesa, un campanile. Tutti i giorni si andava su e giù, sia in orizzontale che in verticale, per quella periferia diffusa che anche grazie a noi non smetteva di diffondersi. Allora, ripeto, ci sono proprio questi due poli. Qualche volta la maledizione. Addirittura ad un certo punto nel libro Trevisan vorrebbe quasi lasciarsi andare e diventare un barbone, rinunciare a tutto, rinunciare al lavoro, a qualsiasi impegno. Ma dall'altra ci sono questi momenti di piena realizzazione e sono momenti che sicuramente rappresentano una piena realizzazione perché consentono a Trevisan di avviare il suo lavoro di scrittore. Da un certo momento in poi lui comprende che per scrivere ha bisogno di esercitare un lavoro manuale. Non può sobbarcarsi lo stress del lavoro d'ufficio. E se per tanti anni attende il momento di iniziare a scrivere, lui sa che da un certo momento in poi quel momento sarà ineluttabile e che non potrà più smettere. Citazione numero 8. C'era anche qualcosa in quel periodo che mi si muoveva dentro, e mi rendeva particolarmente inquieto. L'avvicinarsi dell'inevitabile, cioè del momento in cui avrei dovuto iniziare finalmente a scrivere, cioè un'idea che, come detto più volte, mi aveva sempre confortato. Perché di una cosa ero certo, il lavoro d'ufficio e la scrittura non andavano d'accordo, o almeno non nel mio caso, e per potermi dedicare alla scrittura con tutto me stesso, cosa inevitabile una volta iniziato, avrei dovuto tornare a svolgere un lavoro manuale che non mi impegnasse così tanto la testa durante il giorno. A questo punto io dovevo scegliere che lavori raccontarvi di Trevisano, dovevo scegliere poco, potevo scegliere poco perché appunto lui ha svolto di tutto. E in questa scelta io a un certo punto ho deciso di scegliere il primo lavoro, l'ultimo, e di nuovo quello del lattoniere, soprattutto per parlarci del Veneto e dell'evoluzione del Veneto. Quindi i titoli in grassetto che ho messo sono proprio i titoli che corrispondono ai capitoli in cui Trevisan parla di quello specifico lavoro. Quindi Come tutto ebbe inizio e Gabbie per uccelli. Sono due capitoletti nei quali lui racconta quando e come, soprattutto perché, si è messo a lavorare, giovanissimo, compiuti da poco i 15 anni. Trevisan, come tutti i giovani vicentini, fa a gara con gli amici per salire al Monte Berico in bicicletta, ma è l'unico del suo gruppo ad avere la bicicletta di sua sorella, ereditata da sua sorella, e lui non ne può più. Si vergogna e non è competitivo. Decide con grande sforzo, è una decisione coraggiosa, di chiedere ai genitori una bici nuova, col palo, col cambio. Una sera a cena trova il coraggio a quattro mani. Lui vive in una famiglia modesta, il padre è un poliziotto rigorosissimo, la madre è una casalinga molto severa, c'è questa sorella. E lui, pronto a prendere un ceffone dalla madre e un laconico "non ci sono soldi" da parte di suo padre, avanza lo stesso la sua richiesta. Stranamente, la madre è subito negativa, ma il padre mostra delle aperture, dice "beh, dai, vediamo cosa si può fare". Il ragazzino si illude e pensa che il padre sia disposto a prendergli una bicicletta, visto che uno degli amici con cui gioca a carta è il proprietario del negozio del paese. Quindi qualche giorno dopo, quando il papà gli dice "dai, vieni con me che andiamo a risolvere questo problema", lui è persuaso di avere in mano la sua bicicletta. Invece il padre lo porta in un laboratorio di gabbie per gli uccelli, perché capissi da dove veniva, gli dice. E quindi, visto che è estate, visto che Trevisan ha appena finito la scuola, lo fa impiegare in questa fabbrica di un amico, dove viene appunto messo davanti ad una stampatrice di lamiere. Il padrone pretende naturalmente il libretto di lavoro, quel libretto di lavoro da cui siamo partiti. E questa, il proprietario, insegna poi a Vitaliano come muovere, come lavorare a questa stampatrice, alla quale ha tolto tutti i dispositivi di sicurezza perché sia più veloce a produrre. Quindi è un lavoro che questo ragazzo svolge in condizioni appunto di insicurezza. Tant'è vero che il suo compagno gli insegna dei trucchi per rimettere i dispositivi non appena il proprietario si allontana, perché gli incidenti sul lavoro in quel posto sono frequenti. Già la settimana prima uno si era tranciato le falangi. Di tutta questa avventura vi leggo solo l'ultimo passo, che è un passo in cui non c'è l'oblio, ma c'è un'immediata illuminazione di Trevisan, che appunto deve partire da questo che è stato il suo primo lavoro, ma è un lavoro di cui non trova traccia nel libretto. Citazione 9. Rilevo, a un più attento esame, che nel libretto di lavoro non c'è il timbro della fabbrica di gabbie per uccelli. L'amico di mio padre pretese il libretto, ma non mi mise mai in regola. L'avrebbe fatto in tutta fretta, solo se mi fossi schiacciato le dita, come il disgraziato che mi aveva preceduto. Ed ecco che tutto si spiega. Solo avendo il libretto, la procedura di regolarizzazione d'urgenza sarebbe stata possibile. È evidente che l'italiano lavora lì il tempo necessario a guadagnare i soldi per comprarsi la bicicletta e poi si licenzia e torna a scuola, perché i suoi primi lavori sono tutti lavori che fa d'estate durante la sospensione delle lezioni. Il secondo lavoro, appunto, è quello del lattoniere, che arriva dopo una carriera anche piuttosto promettente che Trevisan aveva avuto nel mondo dei mobili, perché lui era geometra e ad un certo punto ha un paio di impieghi nei quali guadagna bene, avrebbe avuto delle prospettive di carriera. Ma appunto un po' lo stress mentale, un po' una idiosincrasia per certi rapporti gerarchici che mal sopportava, lo portano appunto a licenziarsi. Quindi ci sono poi vari altri lavori, infine questo incontro con il lattoniere. Trevisan non fa mistero della sua personalità, del fatto che molto spesso lui si sente diverso. È un uomo che ha anche qualche disturbo psichiatrico e lo dice. Anche nel corso della stesura del libro ha avuto bisogno di un ricovero. Quindi lui si sente in qualche modo una persona un po' orso e un po' diverso. In questo lavoro con i compagni invece si è sentito subito accettato. È stato un momento di realizzazione umana e professionale grandissima. Citazione 10. E di nuovo con la primavera, ecco un altro di quei rari momenti in cui la mattina ero contento di andare al lavoro. Non è abbastanza, perché di tutti i miei lavori il lattoniere è stato senz'altro il più bello, per il lavoro in sé e per l'ambiente, a partire dai miei compagni. L'ho già detto, ma lo ripeto, tra i miei compagni annovero anche i miei datori di lavoro, che mi accettò per quello che ero, senza capire bene chi o che cosa io fossi effettivamente. Diverso, so solo questo. Ebbene, qui ero stato subito accettato e a parte lavorare non mi era stato chiesto nulla, ma quel che per me era assolutamente nuovo era la sensazione di far parte di un gruppo, di essere tra i miei compagni di lavoro, ossia, sgravando la parola di tutto il suo peso politico, ammesso che ne abbia ancora, cosa di cui dubito, persone con cui condividevo sudore, fatica, rischi e soddisfazioni, ma soprattutto persone di cui, lassù, al di là di tutto, potevo fidarmi, e loro di me. Raccontando di questo lavoro, Trevisan, come del resto comunque in altri passaggi del libro, ci dà la percezione della mutazione che il territorio veneto subisce nel giro di pochissimi anni. Sono anni frenetici in cui il nostro territorio, che aveva sempre avuto una vocazione agricola, viene completamente trasfigurato e in ogni paese nascono quelle che probabilmente conoscete anche voi, le aree artigianali, le zone industriali, una distesa di capannoni sterminata. Citazione 11. Se prima di allora il lavoro sui capannoni si alternava a quello sui tetti di case e condomini di civile abitazione, vecchi o nuovi che fossero, d'improvviso sembrò che si costruissero solo capannoni. Al punto che le nostre giornate di lavoro si allungarono fino alle 11-12 ore di cui si è detto, più il sabato mattino fisso, più il pomeriggio quando serviva. Naturalmente questa ventata di super lavoro non investì solo i lattonieri, ma l'intero comparto edilizio, il quale, per tener dietro ad un picco di domanda che per poter beneficiare dei cosiddetti benefici di legge andava soddisfatto entro limiti temporali ristretti, si fa riferimento a una legge Tremonti che favoriva questo tipo di edificazione, si ritrovò a lavorare a ritmi fino allora impensabili, a cui non era preparato. E segue subito dopo anche una parte in cui lui parla di come questi capannoni venissero costruiti, sia a livello di qualità, che era molto discutibile, sia a livello di mancata sicurezza e quindi di un aumento di morti bianche veramente significativo. Di questa cementificazione massiccia del Veneto, Trevisan è stato, dopo il compianto Zanzotto, uno dei più accesi detrattori. In molte delle sue opere ne parla, appunto di questa periferia diffusa, cioè di una edilizia che si estende sempre di più ai margini dei centri abitati, appunto mangiando la campagna. E ha denunciato soprattutto l'insensatezza di questa di questo tipo di edilizia, perché ad un certo punto diventa evidente che tutti questi capannoni venivano fabbricati non tanto perché il potenziale produttivo veneto fosse così alto, ma proprio per approfittare della legislazione e quindi per fare speculazione. Citazione 12. Giorni, settimane, mesi e nelle stesse trattorie, passata l'iniziale ebbrezza, le facce sempre più stanche e alienate di chi lavora senza tregua, ma non sa più bene perché. Ai tavoli, molti discorsi centrati sull'idea che tutto quel costruire avesse un che di insensato, di folle, perché, come ormai era chiaro anche all'ultimo degli operai, molti di quei capannoni che ci affannavamo a costruire non rispondevano affatto a reali necessità produttive, non venivano costruiti perché qualcuno ne avesse effettivamente bisogno per svolgervi all'interno un'attività di qualsivoglia tipo, ma solo ed esclusivamente per finalità speculative. E ora, tanto più con la crisi che è sopraggiunta, se noi passiamo attraverso queste zone industriali troviamo proprio tanti capannoni vuoti, dismessi, col cartello vendesi, quindi a testimonianza del fatto che è stata veramente una cementificazione insensata. Vi dicevo, oltre a questo c'è la denuncia di queste condizioni di lavoro, perché è vero, ci sono alcuni esempi positivi di modelli di lavoro nel libro, ma ci sono anche molti esempi appunto di lavoro condotto malamente in condizioni assolutamente insicure. E torniamo quindi a quell'esempio da cui sono partita, della fabbrica di giostre, una fabbrica di giostre che appunto era stata presentata come grande, solida, di respiro internazionale, così gliel'avevano presentata l'agenzia interinale. Abbiamo visto che in realtà era poco più che un bugigattolo polveroso, ma adesso leggiamo il ricordo definitivo, quello per cui lui decide di darsela a gambe levate. Ricordo anche, ed è un ricordo definitivo, che a pochi giorni dal mio arrivo alcuni operai assemblarono le rotaie di un otto volante e poi sollevarono l'intera struttura con il carro ponte, lasciandola sospesa per il tempo necessario a un collaudo di massima che durò parecchie ore. Procedimento particolarmente pericoloso, visto che nel frattempo sotto si continuava a lavorare, pericolo di cui tutti erano ben coscienti, ma di cui nessuno sembrava curarsi particolarmente, a parte qualche mugugno poco convinto. Via da qui il prima possibile, mi dissi. E appunto lui resta lì 2 settimane e poi se ne va. Infine l'ultimo lavoro che rappresenta un po' un punto d'arrivo, non solo perché proprio nel corso di questo lavoro finalmente arriva l'affermazione di Trevisan come scrittore, la pubblicazione dopo alcune opere apparse in editori con editori minori, la pubblicazione del suo primo libro con Einaudi, il riconoscimento di premi letterari significativi, ma perché in qualche modo io vedo in questo lavoro anche un raggiungimento, il raggiungimento di una maggiore stabilità, di un maggiore equilibrio, pur nello squilibrio che il lavoro gli procura. Trevisan finisce per fare il portiere notturno. Viene assunto in questo albergo alle porte di Alte Ceccato e chiede, con grande soddisfazione delle sue colleghe, di avere il turno di notte. Quindi solo lui fa il turno di notte. Il turno di notte gli provoca, come lui ha già avuto esperienza in altre occasioni, gli provoca sempre degli squilibri di carattere psicologico e fisiologico, perché scambi il giorno con la notte, devi dormire quando gli altri vivono, devi stare sveglio quando gli altri dormono, ma è un lavoro che gli dà ampio spazio per la scrittura. Di notte lui ha alcune ore in cui può tranquillamente scrivere. È un lavoro che lo porta ad osservare tantissimo i suoi clienti, e questa osservazione è il serbatoio della sua scrittura. È un uomo di poche parole, vi ho detto, ma è un osservatore incredibile. Lo si nota in tutte le esperienze lavorative, nessun dettaglio gli sfuggiva mai, sia pratico sia psicologico delle persone con cui si rapporta. Infine è un lavoro che in qualche modo gli propone e gli impone una disciplina, che tutto sommato è la disciplina che lui ha sempre visto incarnata da suo padre, che, ripeto, è stata una figura molto rigorosa, a tratti molto severa, ma a questo punto riemerge come una figura positiva. Trevisan dice: mi piaceva, siamo alla penultima citazione, mi piaceva la disciplina che il ruolo mi imponeva, anche fuori dall'orario di lavoro, la necessità di curare l'aspetto, assicurarmi che la mia camicia bianca fosse sempre immacolata, che i due completi che alternavo fossero sempre a posto e le scarpe ben lucidate. Mi piaceva servire i clienti, imparare le abitudini di quelli regolari e soprattutto mi piaceva ascoltare i clienti che avevano voglia di parlare, scoprendo che il portiere notturno può diventare per certi ospiti una sorta di confessore, un estraneo a cui si può raccontare tutto o quasi. È un rapporto anche in questo caso talvolta conflittuale. Ci sono dei clienti che sono difficili da gestire, soprattutto quando arrivano dopo che hanno bevuto a notte fonda, quando pretendono delle cose che sono poco plausibili, ma è un lavoro che appunto gli dà una certa stabilità in tanti sensi, appunto anche emotiva. Ed è appunto nel corso di questo lavoro che arriva l'affermazione come scrittore, per cui finalmente il 31 agosto del 2002 può decidere di licenziarsi, perché gli è stato fatto un contratto sia dalla casa editrice ma anche per un film, che è stato il suo primo film con il regista Matteo Garrone, con cui dice: io riceverò un compenso pari a 3 anni di lavoro. E quindi rischia, diciamo, gioca questa carta del licenziamento, e da qui in poi la sua vita cambia. Ora non vive più a Sandrigo, vive in un posto sperduto sulle colline vicentine da solo, ed è appunto dedito alla scrittura. La stesura di questo libro gli è costato 5 anni di lavoro. E credo che sia bene pensare e concludere con questa citazione finale, con la quale, nonostante il rapporto conflittuale che Trevisan ha avuto con il lavoro, lui giunge alla conclusione che il lavoro altro non sia se non un'invenzione dell'uomo per contrastare l'insensatezza dell'esistenza, per rendere più leggero il peso di quella insensatezza. Grazie.